la nostra Chiesa si trasforma nel Cenacolo di Gesù. Siamo noi, i Suoi discepoli, convocati per questo momento di grazia. Benvenuti, fratelli e sorelle, nel Cenacolo della nostra comunità. Benvenuti al banchetto del Signore, anticipazione sacramentale della Sua Pasqua. Siamo riconoscenti al Signore per il dono del Suo sacerdozio ai nostri presbiteri. Con loro e per loro benediciamo il Signore. Ora accogliamo gli oli santi benedetti questa mattina dal Vescovo in cattedrale e poi distribuiti a tutte le parrocchie come segno di unità e comunione. Gli oli santi sono l'olio dei catecumeni, segno della forza di Dio che libera dal male quanti riceveranno il battesimo. L'olio degli infermi, segno della misericordia di Dio che guarisce l'uomo dal male del peccato e lo solleva nell'esperienza della malattia. Il santo crisma, segno della missione che Dio affida ad ogni battezzato, consacrandolo re, sacerdote e profeta, e rendendolo immagine viva di Gesù. Anche oggi l'assemblea non potrà cantare durante la messa. Cantiamo con il cuore, ma non con la voce. È stato preparato un foglietto perché tutti possano seguire il testo dei canti che verranno eseguiti dai coristi a nome di tutti noi.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, con vita nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azzini e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Il tuo calice, Signore, è il dono di salvezza.
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene.
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio.
Thank you.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era accinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Carissimi sorelle e fratelli, ho sempre trovato molto suggestiva la celebrazione della messa serale del Giovedì Santo e devo confessare che tra le celebrazioni e i riti suggestivi della Settimana Santa è quella che mi colpisce di più, forse perché è meno roboante, quella con meno riti liturgici e stanno ancora meno, dato la situazione che stiamo vivendo. Quella che sta all'inizio di tutto il triduo, quella che ricorda l'istituzione dell'Eucaristia e del sacramento dell'ordine, quella che termina in punta di piedi senza neppure una benedizione, solo alcuni fedeli che si fermano per l'adorazione una volta fino a mezzanotte stanno a c'è il coprifuoco. Ma era resa suggestiva soprattutto da quel gesto che, secondo il Vangelo di Giovanni, e solamente secondo lui, fu l'unico segno istituito sacramentalmente da Gesù. E non si tratta né dell'Eucaristia né dell'ordine sacro, ma di quel sacramento d'amore di cui la lavanda dei piedi è il simbolo più profondo che il Maestro ci abbia lasciato. È anche il primo a essere abbandonato in fretta e furia dalla Chiesa, visto che, a differenza dei sette sacramenti istituzionali, sempre pensato di celebrarlo solo una volta l'anno e per di più inserito in un altro sacramento, certamente il più importante e il più vitale per la vita dei credenti. Quest'anno una triste e inaspettata vicenda storica ci chiede un sacrificio, quello di non celebrare neppure il rituale di questo sacramento dell'amore che Gesù, quella sera, nel pensiero, nel cuore di Giovanni, lasciò come unico testamento ai suoi discepoli. Ecco, ci manca qualcosa questa sera senza quel gesto. Ad ogni modo si tratta di un rito fortemente significativo perché ricorda a noi, Chiesa, a noi uomini di Chiesa, soprattutto che il Maestro ci ha lasciato come testamento, come ultima volontà, quella di spogliarci dalle nostre ricche vesti e di cingerci il grembiule del servizio, quella di abbandonare calici sacri, preziosi e dorati e prendere in mano un catino, una brocca, quella di prendere in mano non l'ostia consacrata che si fa corpo di Cristo, ma il corpo dei nostri fratelli e non certo la parte più osservata e desiderabile, per farne ostia, vittima sacrificale sull'altare del servizio e dell'amore. Stasera però a noi sacerdoti è stato chiesto un altro sacrificio, un altro gesto ancora più umile di quello che facciamo lavando i piedi ai nostri fratelli. Gesto umile di metterci da parte, di lasciar fare questa lavanda dei piedi e di lasciar celebrare questo sacramento dell'amore ad altri celebranti, ad altri sacerdoti. Sono sacerdoti senza chiesa e senza altare, perché la loro chiesa è un ospedale e il loro altare è una barella. Sono sacerdoti rivestiti non di camice e stola, ma quando va bene di camici, guanti e mascherine. Sono sacerdoti che non hanno calice e patena fra le mani, ma bacinelle, cannette, siringhe, sacche e flebo. Sono sacerdoti che non possono meno programmare ancora a celebrare il loro sacrificio eucaristico, perché la loro stessa vita in una situazione questa, come questa, è un continuo, perenne sacrificio. Sono sacerdoti loro malgrado, involontari, che delle due dimensioni fondamentali del sacerdozio, datori del sacro e gente dedita agli altri, hanno scelto di consumarsi solo alla seconda, ma in questi giorni, quest'anno, sono chiamati anche a dare le cose sacre, forse anche solo una benedizione ai morenti. Ecco, noi in questo Giovedì Santo, così anomalo, quel sacramento dell'amore che noi forse anche quest'anno avremmo liquidato con un rituale, per quanto suggestiva, sempre solo rituale, lavanda dei piedi. Ecco, il nostro grazie per loro questa sera diventi Eucaristia, il modo più grande che noi diciamo come cristiani. Dobbiamo dire grazie a Dio e grazie all'umanità. Ma anch'io, noi sacerdoti, ecco, chiediamo la preghiera per noi, che siamo secondo il cuore di Dio, che possiamo veramente essere di esempio, ma anche ringrazio tutti voi parrocchiani che quest'anno, pur con difficoltà, hanno mantenuto fede ai loro impegni e hanno moltiplicato anche i loro impegni con la santificazione della nostra Chiesa. Abbiamo nostalgia di mani da stringere, di sentirne l'energia di credere nell'alleanza. Abbiamo nostalgia di mani che accarezzano per contagiare tutta la persona di vigorosa tenerezza. Abbiamo nostalgia di mani che sostengono potendo assorbire tutto il calore del contatto. E il Giovedì Santo è questione di mani così, forti e delicate e coraggiose insieme, con le mani del Maestro che si posiziona ai piedi dei Suoi quasi a farsi loro discepolo alla scuola della fatica, quelle del Signore che si abbassa a livello degli schiavi per mostrare che nulla dà più dignità del servizio, quella dell'amico che non si vergogna di sporcarsi con la polvere calpestata da chi tradirà questa consegna d'amore. Lo ha fatto sempre. Gesù usa bene le sue mani, carezzando i bambini, toccando gli infermi per guarirli, sollevando i paralitici e gli zoppi, così da anticipare la resurrezione. Le mani del figlio sono state sempre immagine della misericordia del Padre, pronte ad accogliere gli esclusi, a sfiorare con dolcezza immensa anche i corpi violati delle donne. Tutto con rispetto e con umiltà, che ha sapore della vita nuova. Gesù fa scorrere l'acqua tra le dita dei piedi degli apostoli, alla stessa maniera in cui fa sgorgare il vino della festa dalla brocca dell'offerta. Le mani reggono il calice e anche il catino, gettano il manto nuziale del perdono sulle spalle dei peccatori, così come frizionano efficacemente le caviglie stanche dei camminatori di Palestina. Le mani di Gesù mostrano che non sono fatte per la violenza. Le mani del Signore testimoniano ciò per cui l'uomo è divinamente creato, per il bene, per la cura, per la custodia del fratello. Le mani del figlio riscattano la tragedia di Caino, restituiscono bellezza alle dita che hanno modellato le stelle, riportano sulla terra dove si impasta e si lavora il gusto creativo dell'origine. E Gesù si lascerà perforare le mani, quasi a indicare che da dentro, dal cuore, dall'intimo, sgorga quell'amore di cui esse sono mediazione e strumento. Le mani di Gesù non afferrano per strappare, non avvinghiano per possedere, non trattengono per dominare. Si abbandonano al violento per sconfiggere la violenza e il male, con la potenza dell'amore che si dona a prendersi anziché chiudersi in trapugli di dolore. E sulla croce le mani di un uomo ferito mostrano che Dio ha mani che curano le ferite, senza nasconderle né camuffarle, ma penetrando nei solchi di sofferenza con sangue di compassione. Certamente Gesù, il figlio, ha imparato dalla madre, da tante altre donne, a fare delle proprie mani un mezzo per amare. Ha imparato a farsi toccare e accarezzare, accudire e curare, per diventare medico e salvatore, mediante l'incontro anche con i volti e i corpi sfigurati da altri palmi crudeli. Ecco, noi che abbiamo imparato a riconoscere dagli occhi in questi tempi, dai visi coperti, il Gesù della lavanda dei piedi ci insegna che possiamo diventare più veri anche usando bene le nostre mani. Dei piedi che quest'anno non possiamo fare, noi come comunità abbiamo sempre presentato il mandato, cioè come questo gesto diventa vero servizio nella nostra comunità. E mi ricordo quando abbiamo iniziato c'era Padre Rossi, ho chiesto che facesse anche un canto, l'ha composto lui, che ora i coristi lo ripropongono. Mandaci perché ci serviamo gli uni gli altri.
Mandaci, oh Signore.
festa di noi come comunità. Come la nostra Chiesa si stabilisce sulle sue fondamenta, così la nostra comunità cresce e si sviluppa partendo da fondamenta straordinarie: l'impegno delle persone e dei gruppi che qui offrono il loro tempo, le loro competenze, la loro creatività per il bene di tutti noi e del nostro territorio. Ci sono tanti ambiti di impegno. Per la nostra Chiesa, dal gruppo delle signore che si prendono cura della nostra Chiesa come della propria casa e la preparano per tutte le nostre celebrazioni, ai gruppi che animano le messe come il coro degli adulti, il coro dei giovani, i chitarristi, i chierichetti, i lettori. Per la nostra vita spirituale, i ministri straordinari della comunione, il gruppo dell'apostolato della preghiera, i gruppi di catechesi degli adulti e dei giovani, i gruppi di formazione dei fidanzati, le classi di catechismo dei bambini in preparazione dei sacramenti. Per la testimonianza della carità, vari gruppi si impegnano nell'aiuto alle persone che vivono situazioni difficili, come gli amici di San Camillo e i volontari che operano nelle due case di accoglienza a San Camillo. Altre forme di volontariato sono i centri di ascolto, la raccolta di materiale che viene spedito a comunità lontane presso varie missioni, la raccolta e la distribuzione di indumenti ai bisognosi, l'accoglienza mensile dei poveri per il pranzo loro offerto e l'impegno di animazione liturgica e culturale presso il carcere della nostra città. Per la vita della nostra comunità e del nostro territorio, tanti gruppi si impegnano per creare occasioni di aggregazione e di crescita. Il gruppo ricreativo, coloro che organizzano le feste della comunità, sono più specificatamente rivolte alla formazione dei ragazzi e dei giovani, le esperienze del gruppo scout e dei gruppi dell'Azione Cattolica Ragazzi. Questi e tanti altri che non citiamo sono i doni che ogni giorno riceviamo in comunità e di cui siamo grati al Signore. Sono davvero questi i mattoni che costruiscono le fondamenta della nostra comunità. Ci sono però ancora spazi da riempire, con l'aiuto di uomini e donne di buona volontà, e speriamo che presto ci siano altre forme di partecipazione alla nostra vita comunitaria. Tutto questo offriamo al Signore oggi, insieme con il pane e il vino per l'Eucarestia, pregando che la vita della nostra comunità sia sempre secondo la volontà di Dio, fedele, vivace e fraterna.
Possiamo seguire la preghiera dei fedeli, il foglio che abbiamo in mano. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore alla preghiera. Il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non mancherà di ascoltarci.
Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
Ascoltaci, o Padre.
Per la Chiesa, perché in questa notte riscopra la necessità e la bellezza di partecipare al convito eucaristico, per godere della presenza del suo Signore, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre.
Per i pastori del popolo di Dio, perché in questa notte del ministero sacerdotale impariamo a essere autentici discepoli del Signore e apostoli della sua Pasqua, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre.
Per chi lavora al servizio degli altri, perché in questa notte del comandamento nuovo dell'amore riceva la forza per chinarsi ai piedi dei fratelli, per amarli e servirli, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre,
per chi è indifferente all'amore del Signore, perché in questa notte del tradimento di Giuda scopra la dolcezza del volto di Dio che ama, perdona e accogli, e preghiamo.
Ascoltaci, o Padre,
per la nostra comunità, perché abbia nella parola e nell'Eucaristia la sorgente e il culmine della sua vita di fede, di speranza e di carità, preghiamo.
Ascoltaci, o Padre. Ciascuno può aggiungere la propria preghiera, la propria intenzione personale. Insieme, accogli, o Padre, queste nostre invocazioni, sostienici sempre e fa che il bene che tu riversi su di noi diventi il bene che noi doniamo ai fratelli per l'edificazione del tuo regno di pace e di giustizia, per Cristo nostro Signore.